Bene, grazie al provinciale, a Don Renzo, a tutti voi, no, per avermi dato anche a me soprattutto questa possibilità. Pensando un po' che cosa trattare in questi ritiri, avevamo, così ci veniva in mente, il presbiterato, essendo un ritiro fatto a sacerdoti, nel magistero dei papi degli ultimi Romani Pontefici. E cominciando questa mattina, ancora immersi nella gioia e nel gaudio della canonizzazione, con San Paolo VI. Quindi il tema questa mattina sarà il presbiterato nel magistero del Papa San Paolo VI. Abbiamo ancora, no, la gioia di ieri, quando insieme agli altri sei compagni, Papa Francesco ha dichiarato Montini santo per la Chiesa universale. E oggi vogliamo stare così molto semplicemente un po' in sua compagnia, ripercorrendo qualche aspetto dell'immenso e sapiente magistero di Paolo VI. Ho fatto alcune scelte, è evidente, no? Poi vi rimando certamente a voi. Io ho messo giù poi i vari testi, ce li ho qui alla fine delle mie parole, poi ve li distribuisco. Allora, la prima cosa da fare, come dice sempre il nostro vescovo Vittorio, quando si entra in un ritiro, è quello di evitare una tentazione. Dovremmo evitarne tante di tentazioni, ma una in modo particolare, che è quella che ci porta a dire: ah sì, questo argomento è conosciuto, è famoso, lo so già, conosco già Paolo VI, è evidente, lo conosciamo, l'abbiamo già letto anche tanto di lui. A volte lo leghiamo anche ad alcuni aspetti, no, della storia della Chiesa, soprattutto anche a livello di sacerdozio, no? La grande contestazione, le grandi defezioni sacerdotali. Ecco, lasciamole da parte queste cose oggi. Non è lezione storica, non è oggetto questo del nostro ritiro, ma apriamo semplicemente il nostro cuore per accogliere una parola che non ci diamo noi, che non viene da noi e che oggi ci è data in dono. Prima tentazione da eliminare è questa qui: sapere già qualcosa di Paolo VI che possa inficiare la libertà e la disponibilità del nostro cuore oggi, adesso, a metterci in ascolto. E l'altra cosa da fare è ascoltare una parola, la parola. Il libro di Osea, al capitolo secondo, può aiutarci in questo momento, secondo me, per dare la radiazione di fondo di quello che vogliamo vivere. Capitolo secondo, versetti 16-17. Perciò ecco, l'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Perciò ecco, io l'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. La parola è sempre ascoltata per noi in questo momento. E quindi lasciamoci davvero attirare da lui, condurre nel deserto. Questo deserto è lo spazio vuoto che vogliamo fare dentro di noi, dove lui possa parlare, perché se siamo pieni, come fa a entrare il Signore? È un esercizio non facile, no? In questi minuti che ci regaliamo, davvero non silenziamo soltanto il telefonino, ma silenziamo, se possibile, anche un po' i nostri pensieri, perché ci sia deserto
come spazio vuoto dentro di noi per ascoltare quella parola che parla al suo cuore, che poi è sempre, lo sappiamo benissimo, è sempre una parola efficace, eh? La parola di Dio non è mai soltanto parola intellettuale, produce ciò che racconta, è parola creativa, che crea in noi davvero qualche cosa di nuovo, trasforma la valle bianca dove non cresce nulla, dove non c'è niente, in una porta di speranza, e canterà come nei giorni della sua giovinezza, ritornando alle origini, alle fonti, primigeni del nostro ministero. Ecco, questo è il metodo, che ci diamo per entrare in questi minuti. Di Paolo VI non conosciamo niente, abbiamo il cuore libero per metterci in ascolto. Ho scelto poi tre viste, come ho detto, perché il magistero di Montini è enorme. Tre viste con una introduzione e un'appendice. L'introduzione sono quelli che chiamo i pilastri della vita ministeriale, attorno ai quali costruiamo l'edificio del nostro ministero e del nostro presbiterato. Sono due. Uno è Gesù Cristo e l'altro è la preghiera. Sacerdotalis celibatus, l'enciclica Paolo VI, numero 26. Chi è il sacerdote? Il sacerdote, dice Montini, è colui che è preso da Gesù Cristo fino all'abbandono di tutto se stesso in lui. Il sacerdote si configura più perfettamente a Cristo, anche nell'amore col quale l'Eterno Sacerdote ha amato la sua Chiesa, offrendo se stesso per lei. Sacerdotalis celibatus 26, a pilastro della vita sacerdotale c'è Gesù Cristo. Noi siamo preti per Lui e da Lui, e verso di Lui dobbiamo portare il popolo, servizio di mediazione sacerdotale, e verso di Lui anche noi ci conformiamo. Cos'è il ministero sacerdotale se non un cammino continuo di conformazione a Cristo che ci ha presi, preso da Gesù Cristo, alla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 12. L'originale ha un'espressione ancora più forte, ghermito da Cristo, cioè afferrato pienamente da Cristo. E quindi già per il nostro ritiro sorgono molte domande. Siamo, ci sentiamo davvero presi da Lui. Ieri il Vangelo, lasciamo che i Suoi occhi ci fissano con amore. I Suoi occhi sì, lo fanno, il problema è dove stiamo guardando noi. E l'altro grande pilastro è la preghiera. Nel discorso al Pontificio Seminario Lombardo del 7 dicembre del 68, quindi in piena bufera, lui dice: tutti aspettano dal Papa gesti clamorosi, interventi decisivi ed energici. Il Papa non ritiene di seguire altra linea che quella della confidenza con Gesù Cristo. Non è un'attesa sterile o inerte, bensì un'attesa vigile nella preghiera. È questa condizione che Gesù ha scelto per noi affinché egli possa operare in pienezza. Non basta sapere Gesù Cristo, bisogna avere un legame, un rapporto, esprimere un rapporto con Lui, e questo rapporto è tenuto in piedi dalla preghiera. Sono moltissime le definizioni di preghiera, noi non è che interessi molto sapere che cosa pensa questo o quell'altro autore sulla preghiera, bisogna mettersi più che altro in stato di preghiera, stare davanti a Lui, già preghiera. Il contadino famosissimo di Ars, curato, un'altra grandissima figura presbiterale, mistero, ma io lo guardo, lui mi guarda con i famosi occhi che abbiamo sentito nel Vangelo, fissato, lo amo. Noi quando qualcuno ci fissa andiamo in soggezione, no? Magari perché ci guarda, cosa vuole? Gli occhi suoi invece non fanno così, gli occhi suoi guardano per amare. Questi sono i due pilastri, Gesù Cristo e la preghiera. Nella nostra vita, che spazio occupano? Che cosa costruiamo attorno a questi due pilastri? E bisogna chiederselo sempre, sempre. Ecco, le tre piste poi che percorriamo, le ho scelte così, facendo una scelta magari un po' arbitraria, ma certamente personale, perché, come vi ho detto, è tantissimo il Magistero, ma le ho scelte dai tre aspetti, no, che Paolo VI ha messo un po' nella sua vita. Primo è il Magistero del Vescovo Montini a Milano, non era ancora Paolo VI, però ci sono alcuni passaggi importanti. Sapete, fu vescovo a Milano dal 54 al 63, quando venne eletto pontefice. Gli incontri del Papa con il presbiterio romano in occasione della Quaresima, un altro filone, e il terzo, le ordinazioni presbiterali presiedute da Paolo VI a Roma e nel mondo. Anche questo è stato un aspetto nuovo, fino ad allora il Papa non aveva presieduto ordinazioni sacerdotali, lui ne fa parecchie di queste ordinazioni, e anche in giro per il mondo, a Bogotà, Ne fa un enorme, ma ordinava 300-350 preti per volta, quindi ne ha ordinati 1200 in tutto il suo pontificato. Bene, andiamo a Milano allora adesso. A Milano ci fermiamo su l'omelia del Giovedì Santo del 60, l'uomo a Milano, dopo la messa crismale, perché il rito di allora non prevedeva, no, un'omelia. Lui, però, terminata la messa, rivolgeva al presbiterio una parola. Allora, e rivolge una parola di gratitudine, di stima paterna, dove però dice chiaramente ai preti milanesi nel 60: il rito che abbiamo celebrato non vuole soltanto rinnovare la materia del sacramento. La Chiesa ci invita a rinnovare anche noi stessi. Ritorna, sacerdote, al giorno della tua ordinazione. Ritorna, sacerdote, novello. Il riferimento è la parola dell'Apocalisse, al capitolo secondo, versetti 4 e 5. Non sei più quello di prima, è importante che torni alle sorgenti. L'acqua, durante il tragitto ha raccolto delle scorie, si è un po' intorbidita. Ritorna il sacerdote novello della tua ordinazione. Questo è un messaggio fortissimo, anche molto bello, perché ma lo vediamo, no, tutti che andando avanti, no, col tempo, le situazioni, le incrostazioni che vengono, fanno perdere e offuscano, per cui poi diventiamo nervosi, ci arrabbiamo, tutto diventa insopportabile e insofferente. Contini dice ai suoi preti a Milano: devi ritornare il sacerdote di una volta. Siamo uomini, quindi soggetti alla legge di gravità che tende a tirarci giù, ad appesantirci. Occorre pertanto che ci riforniamo delle energie, che sono quei due pilastri, all'inizio, che vincono questa forza di gravità, altrimenti siamo condannati a cadere. Eleviamo lo spirito. La liturgia ci offre, tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, questa opportunità di elevare lo spirito. All'inizio della preghiera eucaristica, noi lo diciamo sempre, in alto i nostri cuori. E la risposta è altrettanto impegnativa: sono rivolti al Signore. Non vorremmo mica dire qualcosa che poi contraddica quello che siamo. Molte volte può essere così, in alto i nostri cuori. Torna, sacerdote, alle tue origini. Riscopriamo, importante, la bellezza e la purezza delle origini. Lo pregavano i sacerdoti una volta nel Salmo 42, che prima della riforma veniva recitato sempre all'inizio della messa, 42 versetto 4. Letificat juventutem mea. Non è soltanto un ritorno psicologico ad un'età che non c'è più, però lo sappiamo benissimo che non si può tornare indietro, ma è piuttosto uno stato, è uno stile, che poi originariamente vuol dire gioia del mio giubilo. Il Signore è la gioia del mio giubilo e non permette che questa gioia, come al giorno della nostra ordinazione, venga meno. Come si fa a custodire questa gioia? Sempre in quel Giovedì Santo del 60, Montini dà l'indicazione, dice che una delle caratteristiche essenziali di questa gioia è la condivisione, la comunione presbiterale, la comunione tra di noi è ciò che custodisce questa gioia, perché è un servizio che ci facciamo gli uni agli altri. Ricordate, dice verso la fine, sono discorsi lunghissimi, ma belli, ricordate la parola di San Paolo, Societas Spiritus. Ecco, noi siamo, cari presbiteri, la società dello Spirito. Noi siamo questa comunione degli animi. Dovremmo avere perciò un'immensa fiducia gli uni degli altri, una grande stima, una grande comprensione. Dobbiamo essere una cosa sola. Non ci siano tra voi divisioni, scismi. Non ci sia tra voi distanza e diversità di pensiero. Io penso che il Vescovo Montini non dice questo per spegnere l'originalità, o per uniformare. L'uniformità è proprio dei regimi, è proprio dei regimi. La comunione è propria del Signore, un'altra cosa. Lui non lo fa per spegnere l'originalità, ma per mettere a servizio gli uni degli altri, in una solidarietà profonda, vera, radicale, sostanziale, ciò che siamo. Non c'è testimonianza più contraria data al popolo di Dio che la divisione tra di noi. Adesso non pensiamo alle grandi divisioni, perché noi poi siamo sempre portati anche qui. Anche questa è una tentazione, quella di pensare sempre che le divisioni, i problemi siano amplificati, ma da altri. Ma stiamo tra di noi, concretamente, cosa facciamo? Cosa faccio io per costruire concretamente questa fraternità sacerdotale? Quali gesti, azioni a servizio della comunione ci sono nella mia vita, nella mia comunità, con chi ho un incontro? Gesti concreti, dobbiamo farci venire in mente degli impegni concreti, perché altrimenti rischiamo davvero poi di fare soltanto della letteratura, letteratura, analisi, siamo un po' stupidi a tutti come delle parole, del resto. Negli incontri invece con il presbiterio romano in occasione della quaresima, li aveva iniziati lui a questi incontri, anche se sono l'evoluzione degli incontri che già Roncalli aveva cominciato a fare con i predicatori della quaresima, i quaresimalisti li chiamavano allora. E poi Paolo VI diceva, incontriamo, sono vescovo di Roma, incontriamo tutti. Questa tradizione poi è stata portata avanti, di solito adesso si fa il giovedì dopo le ceneri, no? Ancora oggi il giovedì dopo le ceneri il Papa incontra il clero romano. Ebbene, in questi incontri che cosa possiamo ricavare? Prima di tutto l'identità del sacerdote. Ve l'avevo detto, erano anni un po' particolari, ma Paolo VI era ben convinto di qual è l'identità del sacerdote. Nel discorso del 26 febbraio del 68 lo dice chiaramente: la certezza innanzitutto vi dico di quel rapporto originale, irreversibile, ineffabile che ci lega a Cristo. L'identità del sacerdote è Gesù Cristo, ha un nome, un volto. Non è la ricerca di chissà quali, è Lui. Puoi cercare la tua identità, vivi in comunione con Lui e vivi in comunione con i tuoi fratelli, con il popolo che ti ha affidato, sei intercessore per loro. Questa è l'identità. Il sacerdozio non è un semplice ufficio ecclesiastico, un semplice servizio che è prestato alla comunità. Non vi dà prodigiose facoltà. Il sacerdozio è essenzialmente stare con Lui, stare con Lui. A tal punto questo processo di conformazione deve prenderci, a tal punto che il sacerdote non è altro che un altro Cristo. Lo sappiamo, quante volte l'abbiamo sentito dire questo? Però poi è vero, bisogna metterlo in pratica. Ai parroci di Roma, il 17 febbraio del 72, dice: la questione circa la cosiddetta identità del sacerdote, chi è il prete, chi è il sacerdote, andrebbe posta diversamente. Chi sono io? La definizione dell'identità del sacerdote la dobbiamo cercare nel pensiero di Cristo. E cosa pensa Cristo di noi? Si chiede Paolo VI. Cosa pensa Cristo di noi? È difficile da sapere? No, basta aprire la scrittura. Noi siamo essenzialmente dei chiamati. Il nostro Vangelo comincia il giorno della nostra vocazione. Ti ho amato di amore eterno e perciò ti ho attirato a me. Siamo dei chiamati. Seconda, a qual fine? Siamo dei chiamati per essere discepoli. Siamo, direi, per antonomasia i discepoli. Perché dubitare? Perché temere? Siamo guardati, no? Dicevamo da lui. Allora è importante anche ogni tanto, secondo me, ripercorrere Anche qui però gli istanti precisi della nostra chiamata, perché c'è per ognuno di noi, c'è stato un cammino, certamente, di discernimento, e di, ma poi ci sono dei riferimenti, un sacerdote, il nostro parroco, il prete dell'oratorio, ma qualcuno che ci ha attirato, che è servito come strumento per l'amore di Dio per raggiungersi, ci deve essere. E dobbiamo anche ogni tanto ricordarci di questo, i momenti impegnati nella scelta, no? Il giorno preciso, perché poi c'è un giorno preciso in cui siamo stati ordinati, non è che siamo diventati preti così. C'è stato un giorno, il 29 giugno, il 16 giugno, il 7 aprile, il giorno benedetto della nostra ordinazione. Andiamo ogni tanto laggiù, andiamo per ringraziarlo, certamente, quel giorno benedetto, ma anche per restare anche stupiti di quanto il Signore quel giorno ha fatto. Siamo partiti di lì, siamo partiti di lì. Il Vangelo, al capitolo primo, versetto 39 di Giovanni, dà proprio anche l'ora precisa in cui gli apostoli sono stati chiamati. Era l'ora decima, circa le 4 del pomeriggio. Tanto aveva colpito probabilmente lo sguardo del Maestro in quell'istante. C'è in ognuno di noi un'ora decima, c'è anche per ognuno di noi quell'ora verso le 4 del pomeriggio. Dove è finita? Dove l'abbiamo messa? Nelle incrostazioni della vita. Andiamo a cercarla. Non è un... anche qui non è soltanto come la giovinezza rinnovata del Salmo, non è soltanto la nostalgia di un tempo che non c'è più. Non è una connotazione temporale, è una connotazione teologica. È l'ora del passaggio di Dio, e noi sappiamo che il passaggio di Dio si chiama Pasqua, è la Pasqua, il giorno della nostra ordinazione, è per noi la Pasqua, per noi è stato il nostro passaggio del mare, è stato il nostro passaggio incontro a Lui, alla terra promessa, perché a questo siamo chiamati. Che cosa offusca, quale paura offusca l'ora decima della nostra vita? Poi l'altro filone, quello delle omelie nelle ordinazioni sacerdotali, queste grandi celebrazioni che il Papa, no, aveva presieduto a Roma e nel mondo. Lo stile omiletico è già diverso da quello degli incontri, no? A parte che Paolo VI, non è che io adesso non voglio essere superbo nel giudicarlo, ma scriveva benissimo, è una penna che si legge anche a distanza di anni benissimo. Poi se guardate qualche video che si trova in giro dei suoi discorsi, anche la parola si ascolta bene, non letterato, veramente. Nelle omelie ci sono due caratteristiche, ho raccolto, che è quella dell'impegno. I sacerdoti, mentre li ordina, dice: siete mandati. Al 6 gennaio del 72 in Roma, nell'omeria alle ordinazioni sacerdotali, dice così: ricevete lo Spirito Santo, abbiamo sentito nel Vangelo. Cristo non ci affida soltanto un semplice incarico apostolico. Egli trasfonde la potestà, la virtù di compierlo. Egli associa con sé alcuni uomini, così che, come altri lui stesso, è impegnativa questa cosa, altri lui stesso possano compiere con divina efficacia la funzione sacerdotale, intermediaria tra Dio e gli uomini, partecipando a Cristo, unico mediatore. O prodigiosa estensione del mistero proprio di Cristo. Il sacerdozio è l'estensione del mistero proprio di Cristo, perché noi non andiamo a parlare di noi stessi, ma di Lui. Ma di che cosa deve parlare un prete se non di Lui? Anche qui chiediamoci molte volte le nostre parole come sono vuote o diverse o sbagliate, o parlare di Lui. Non predichiamo noi stessi. Questa è una grande tentazione, lo si vede tante volte anche nelle comunità quando viene il cambio, no? Bisogna educare anche il popolo, anche i fedeli, dobbiamo educarli a questi. In un discorso ai giovani dell'Azione Cattolica, se non l'ho segnato, Paolo Sesso stesso che dice: voi vedete qui un povero uomo, il Papa, non guardate a noi, guardate a Cristo, guardate a Cristo. È un discorso che fa alla Fuci nella Basilica di Santa Maria Maggiore, e poi alla fine dice: pregate ed amate il Papa. Sì, ma soprattutto amate Cristo. Aveva una coscienza chiarissima, no, di questo, di essere strumento, mandati da Lui per parlare di Lui, dice ai preti nel 72, non portate voi stessi. E i santi lo facevano, questo, io penso, ovviamente, San Domenico. Lo leggiamo sempre anche nella liturgia, no? I suoi biografi dicono che Domenico era talmente preso da Dio che dalle sue parole non usciva solo Lui. O parlava di Lui perché lo predicava, frati predicatori, o parlava con Lui perché pregava. E Domenico di solito pregava di notte perché il giorno lo dedicava agli uomini. Il giorno è per il popolo, era apostolo, la notte è per Dio. E tante volte, no, dicono i biografi che lo trovano al mattino quando scendono in chiesa appoggiato all'altare. Mandati dove? Dappertutto, nell'omelia. A Manila, ha tenuto una grandissima ordinazione sacerdotale a Manila nel 70, no? Paolo VI è stato anche il primo Papa, lo sapete benissimo, no? dei grandi viaggi pastorali, il primo, no? È il primo dopo Pietro ad essere tornato in Terra Santa. A Manila dice che voi siete diventati partecipi del sacerdozio di Cristo, no? Abbiamo detto, mandati da Lui per parlare di Lui. Ma a chi dovete parlare? Ad ogni categoria di persone, ad invocare la sua comprensione, la sua compassione, la sua assistenza, ai bambini, ai giovani, ai poveri, agli ammalati, agli affamati di pane e di giustizia, ai disgraziati, a tutti i peccatori, in definitiva. A tutti quanti hanno la necessità dell'aiuto del sacerdote. E già mi prende l'ansia perché dovremmo essere abilitati a parlare a tutti. E noi diciamo già, ma io non sono capace, non posso parlare alla famiglia, non posso parlare. Ma queste sono ansie da prestazione che vengono a noi. Abilitati a tutti, una parola di Vangelo, noi la possiamo dire a tutti. Non dite mai. Paolo VI lo sa, infatti lo dice: non dite mai che la vostra vita è alienata ed è inutile. Se vivete con Lui, nulla è inutile. È questo il voto che noi facciamo nel giorno della nostra ordinazione sacerdotale. Mi verrebbe da dire anche in prossimità della giornata missionaria, preti per tutto il mondo. Tutto il mondo, anche qui, non il mondo fisico, sì, certo, anche quello, perché la testimonianza dei missionari, molti di voi forse non sono stati, ed è sempre bello non accogliere queste testimonianze, ma tutto il mondo ormai è qui, e proviamo che è parroco di noi sa benissimo quanti suonano alla porta, e tutti con una questione diversa, mandati a parlare di lui a loro, dove batte il nostro cuore sacerdotale, di chi parliamo, a chi parliamo di lui. E una appendice, e concludo, e allora, introduzione, i pilastri, la giovinezza, l'identità, l'essere mandati a tutti, e l'appendice non poteva che essere, in questo contesto di cui mi sento ospite e anche bene accolto, Paolo VI e Don Orione, perché Don Orione fu un sacerdote prima di tutto. Noi lo sappiamo, non ve lo dico io, lo sapete tutti benissimo, no? Paolo VI celebrò la prima messa in italiano dopo la riforma liturgica proprio ad Ogni Santi, il 7 marzo del 65, e scelse Ogni Santi, così ho sentito, anche per ricordare Don Orione nel 25esimo della morte, che era proprio qualche giorno dopo, il 12. Cosa dice di Don Orione Paolo VI? Dice che al di sopra di tutto vi sia la carità. Allora, se la prima Corinzi 13, per l'inaugurazione del Cotolengo di Milano il 13 maggio del 55, ancora vescovo di Milano, lui va e dice: ecco questo grande alveare che raccoglie ogni miseria e la trasforma in carità. Questo è il programma di Don Orione. Niente e nessuno gli è estraneo, che si collega con l'omelia di Manila, no? Niente e nessuno è estraneo a Cristo, Gaudium et Spes. Niente di ciò che è autenticamente umano è fuori di noi. Quando si studiava latino, si studiava anche questa frase, no? Nil a me umani alienum, punto. Non c'è niente di non umano che non trovi spazio, dice Montini, nel cuore di Don Orione, e quindi nel nostro cuore, nel cuore sacerdotale. Ma perché? Perché nel cuore di Cristo trova spazio tutto questo. E cosa fa Don Orione con tutto questo? Dice il Papa: accoglie ogni bisogno, lo unge di bontà e lo fa salire, bellissimo questo, come incenso profumato, come preghiera che veramente commuove il cielo e la terra, viene in pioggia di grazie in divina provvidenza che feconda tutto questo lavoro foriero di nuovi sviluppi. Vale a dire che è davvero la carità che rende significativo, bello, profondo il nostro ministero, e solo la carità commuove il cielo. Perché? Perché è l'agire stesso di Dio, Deus Caritas Est. Lo spirito di Don Orione fa questo perché il suo spirito è preso da Cristo. Sempre nel 63 lui è già a Roma, ma a Milano prende avvio la casa del giovane nella parrocchia di San Benedetto. 30 novembre del 63 il Papa manda un messaggio per questa inaugurazione, saluta tutti, e a un certo punto dice: appare sempre più che non solo queste opere si affermano, crescono davanti a noi, ma palpitano e risplendono nello spirito che le sorregge, lo spirito di Don Orione, che altro non è che lo spirito stesso di Cristo. È lui fiamma di soprannaturale ardore che guida le gesta di Don Orione. È lui il riferimento sicuro, tanto che vedendo Don Orione si può vedere, poi lo dice, ve lo do il testo, vedendo Don Orione in opera si può vedere Cristo che agisce. E torniamo così al primo pilastro che avevo detto, che è Gesù Cristo. Noi siamo immersi in tutto questo. Ecco, una sintesi forse un po' confusa, ma esaustiva di quello che Papa Paolo VI ha detto tantissimo, è ancora evidente, la sacerdotalis celibatus, tantissime cose ha detto, ma noi teniamo almeno questo qui. Ci sono due testi, se volete, che racchiudono tutti gli interventi di Paolo VI sul sacerdozio. Sono di Ferraro, Il bacio della terra, il sacerdozio nell'insegnamento di Paolo VI, è un libro del 2006 di Caltanissetta, della Lussografica, e Rossetti Bruno, La spiritualità sacerdotale di Paolo VI, della San Paolo, di Cinisello Balsamo, del 2008. Poi sono usciti anche dei volumetti di padre Leonardo Sapienza, con i detti Paolo VI in cammino, in preghiera, Paolo VI e i sacerdoti, Paolo VI in viaggio, Paolo VI, padre Leonardo Sapienza fa dei, della Vaticana, fa dei piccoli librettini, dove però ci sono anche questi, se no nel sito del Vaticano è tutto pubblicato Paolo VI, se volete, ormai il sito del Vaticano ha pubblicato fino già a Leone XIII, le encicliche di Leone XIII sono già inserite, quindi ormai abbiamo anche una reperibilità e una fruibilità di queste fonti immediata, non c'è bisogno di passare nottate nelle biblioteche, perché è tutto, e quindi abbiamo anche molte possibilità di accedere a questo. Che davvero il Signore ci aiuti, anche per l'esempio e la testimonianza, l'intercessione, possiamo dire davvero, di queste grandi figure sacerdotali, per fare anche del nostro ministero una meravigliosa azione di Cristo che incontra tutti, salva tutti, e vuole semplicemente portarci tutti, come diceva Don Orione, al Santo Paradiso, perché poi la meta è quella. Noi siamo qui per arrivare al Santo Paradiso.